consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Enea Ponzio in regia e Karin Condolf al centralino di Rete 1. Lei vi risponde allo 0848 030808. Prima puntata della consulenza di questa settimana, settimana definita quella dell'amore, settimana dell'amore perché giovedì 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Noi alla consulenza anticipiamo i tempi e li anticipiamo in ogni senso perché parliamo di quello che c'è prima dell'innamoramento, insomma l'incontro, i primi appuntamenti, il corteggiamento, la seduzione, l'avvio di una storia, la conoscenza di un uomo, una donna che vogliono intraprendere appunto una relazione. Sono tutti passi questi che conosciamo molto bene, ma che spesso non filano via sempre lisci, insomma non sempre lisci come li ho elencati io. Le ragioni sono molte, ci sono in parte sempre state, un po' di ragioni, un po' di ostacoli, ma ora forse se ne aggiungono di nuovi con gli incontri che avvengono nel cosiddetto mondo virtuale, con i primi scambi in chat, gli appuntamenti fissati sulle app, appunto il contatto in questo mondo virtuale attraverso i siti, appunto contatto virtuale che spesso può essere fonte di equivoci e che forse alimenta immagini fuorvianti. Lo capiremo meglio in questa puntata della consulenza e lo capiremo meglio con Pamela Borelli, sessuologa, psicoterapeuta del Centro Essere di Lamone. Ben arrivata Pamela.
Grazie, buongiorno a tutti, è un vero piacere di essere qui.
E do il benvenuto anche ad Andreas Barella, psicoterapeuta e studioso di mitologia. Ben arrivato Andreas.
Buongiorno, grazie.
Allora, facciamo la dichiarazione iniziale. Voi siete già stati ospiti lo scorso anno nel salotto serale di Rete 1 Appesi alla Luna. Lì ci siamo dati del tu e ora diventa difficile ritornare a darsi del lei, anche se appunto in radio di solito si dichiara che bisogna darsi del lei. Allora abbiamo appunto fatto questa scelta assieme di continuare con il tu. Allora, la prima domanda è, per capire un po' il discorso che faremo nel corso di questa puntata della consulenza, è di cercare di capire come nasce l'amore. Mi rendo conto che è una domanda complicata, difficile, forse anche un po' misteriosa, perché misteriosi sono i meccanismi. Diciamo, inizia chi? Pamela?
Ma l'amore inizia con tante cose diverse, può essere il lato ormonale, può essere il lato dei geni che si chiamano, può essere il lato di un incontro speciale, ma ad ogni modo credo che nasca dalla magia, proprio perché è misterioso.
Dunque è quasi un po' difficile essere qua a parlarne.
È interessante, ancora... può essere ricco, ma non credo che usciremo proprio con una risposta a questa domanda.
Andreas?
Io direi, se dividiamo la persona in tre parti, allora prendiamo la testa, l'amore nasce da una disponibilità a innamorarsi. Cioè uno deve decidere un pochettino di andare verso la condizione in cui può cadere nelle grinfie di Eros, insomma. E questo sicuramente dal punto di vista della testa. Dal punto di vista del cuore, di nuovo, io direi che ci vuole un'apertura e il superare magari la paura che nasce dalle delusioni precedenti, insomma, o dal mettersi in gioco, insomma. Quando siamo innamorati non siamo più da soli e ci esponiamo, per cui ecco, sicuramente direi che nasce da il superare una paura. E se parliamo a livello della pancia, invece lì nasce quando cavolo gli pare, insomma, quando ci passa davanti la persona giusta, quando, come diceva bene Pamela, quando ci sono gli ormoni, quando ci sono le cose che, anche se non sappiamo, anche se non ce ne accorgiamo, entrano nella nostra vita come un dono o una maledizione, insomma, dipendenza da...
Dipende poi come la storia evolve.
Come evolve e qual era la nostra situazione, insomma, no? se avevamo voglia di innamorarci oppure no.
Le nostre nonne o la saggezza popolare dicono che l'amore arriva quando meno te lo aspetti. C'è qualcosa di vero in questa frase?
Essendo l'amore, secondo me, misterioso, è difficile, no, rispondere anche a questo. credo che l'amore nasca quando si è ricettivi, che quindi è diverso dal non aspettarselo ed essere passivi. Si può anche non aspettarselo, ma comunque essere ricettivi, che è un po' quello che diceva Andreas prima, è proprio il avere il cuore aperto e la mente con un progetto d'amore.
Allora la predisposizione è importante.
Io direi, nel senso, è meglio così, ci si può anche mettere un po' di intenzione, no? Nel senso, i famosi progetti che si fanno da giovanissimi, no? Dice, mi piacerebbe incontrare una persona così e così e così, probabilmente è difficile incontrarla proprio come uno se l'aspetta. Anche nelle fiabe, no? Abbiamo il principe azzurro, insomma, che è di un certo tipo, probabilmente poi le aspettative saranno diverse dalla realtà, però c'è la predisposizione, no? E ci sono le antenne che si sintonizzano con la possibilità di incontrare o comunque di andare alla ricerca di una persona che potrebbe, e qui una bella cosa, potrebbe completarci o potrebbe opporsi a noi, insomma, no? Ecco, che cosa è l'altra persona, poi magari lo vediamo più avanti nella trasmissione.
Andare alla ricerca, molti dicono che è difficile trovare, è difficile trovare quei luoghi dove incontrare la persona o la potenziale anima gemella, diciamo. Voi dalla vostra esperienza vedete, toccate questa difficoltà che si ha appunto nel terzo millennio di incontrare, incrociare le persone?
Io personalmente, nella mia esperienza clinica, è forse una delle cose che vedo maggiormente. Il punto è proprio: io ho un progetto d'amore, magari ho anche già lavorato su di me per capire la persona che cerco, la relazione di cui posso da cui posso essere nutrito, che posso nutrire. Mi manca però l'incontro. Dove, come, quando, anche per i più giovani magari è un po' più facile, c'è ancora la scuola, ci sono le formazioni, poi spesso il luogo di lavoro agevola, quindi ci sono relazioni tra colleghi, ma al di fuori di questo la problematica di oggi è proprio ho capito, ma dove la incontro la persona? E da qui proliferano poi tutti i mezzi più legati alla realtà virtuale.
Io penso, nella nostra vita ci sono delle cose che possiamo controllare e delle cose che possiamo influenzare e poi delle cose che non possiamo né controllare né influenzare. Ecco, io direi che l'innamoramento è una cosa che si situa tra le cose che possiamo influenzare e quelle che non possiamo né controllare né influenzare. Per cui comunque c'è una parte magica, no? È chiaro che per incontrare delle persone bisogna fare qualcosa, no? Che sia uscire, andare da qualche parte dove ci sono altre persone, o che sia collegarsi tramite un'app o tramite il computer. Comunque bisogna fare qualcosa, no? Cioè, rimanendo passivi è più difficile, insomma. Però c'è una parte di magia. E non c'è la garanzia, insomma, di trovare la persona giusta o anche di trovare la persona non giusta, ma la persona con cui fare un pezzetto di strada assieme. Non c'è la garanzia.
E questa non garanzia non sappiamo gestirla tanto bene, Pamela.
Non siamo molto bravi, anche perché siamo più abituati ad avere un obiettivo, sapendo che se metto in campo le risorse, quell'obiettivo lì lo raggiungo, no? Nelle relazioni, nell'amore, non va per forza così. Io posso anche andare 20 volte in discoteca o seguire 50 corsi dove mi dico, beh, incontrerò qualcuno, ma non è detto che lo incontro, o se lo incontro non è detto che il mio progetto d'amore venga condiviso da quella persona.
Sì, la nostra ansia di controllo qui un po' ci gioca contro.
Io direi, appunto, siamo abituati e anche veniamo educati a lavorare per obiettivi, ad avere degli scopi, ad avere dei sogni da realizzare, cose di questo tipo. E va bene, e certe cose si possono, soprattutto le altre persone, si possono influenzare o controllare meno, giustamente, no? Per fortuna, voglio dire. Però è così, per cui sì, non, questo è fonte di frustrazione, può diventare fonte di frustrazione se non ho subito quello che mi aspetto.
La magia ci piace perché è bello pensare all'incanto, diciamo, a tutta questa cosa molto magica, anche molto romantica, però poi non sappiamo troppo gestirla.
Forse quello che può aiutare è partire dalla voglia di incontrare se stessi. Adesso discutendo con voi mi viene in mente, no, che se io focalizzo le mie attività in funzione di un aspetto relazionale, quindi non controllabile, la frustrazione è dietro l'angolo ed è quasi sicura, almeno l'80% delle volte, se non di più. Se però io faccio delle cose per incontrare me stesso mi trovo, no? Sono lì, partecipo. Quindi se scelgo un corso e mi dico, beh, lo scelgo perché questa cosa mi appassiona o mi interessa, a quel punto il risultato sarà già avere vissuto questa esperienza. Se in più ci sarà un partecipante, una partecipante con cui qualcosa poi nasce, è omaggio.
Sì, è un dono quasi in più, ecco, che, uh-huh, che arriva. Il luogo di incontro, anche abbiamo detto, nel mondo cosiddetto reale si dice, si pensa che scarseggino le opportunità, appunto i luoghi dove incontrarsi, allora si fa sempre più ricorso al mondo virtuale, a queste app di incontri, siti di incontri. Voi li vedete, com'è che li vedete? Vedete che c'è qualche ostacolo in più o li vedete come dei mezzi che possono facilitare poi l'incontro? Andreas?
Io non la vedo come una grande differenza, cioè cambiano i modi, cambiano, sì, direi cambia il modo, però è comunque una piazza virtuale dove le persone si incontrano. Tra l'altro c'è forse il vantaggio che è già dichiarato, o è più facile dichiarare, come se si andasse in discoteca con scritto, con il, a un certo punto qualche anno fa andava di moda la maglietta con il semaforo, no? Che uno poteva mettere la luce rossa, gialla o verde a dipendenza del fatto se fosse più o meno disponibile a incontrare persone nuove, no? Per cui queste app sicuramente è più facile dichiarare quello di cui si è alla ricerca, non sto cercando un'amicizia, sto cercando qualcuno con cui parlare, sto cercando l'amore della mia vita, è più facile dichiararlo, poi naturalmente è tutto da appurare, però ecco, sicuramente questo è una cosa diversa dalla discoteca o dal bar. Per il resto io non vedo grandissime differenze come creazione di punti d'incontro, punti di occasione per incontrare persone nuove.
Pamela.
Allora, io spesso anche con le persone con cui lavoro, le app, insomma questi siti, li propongo come andare in palestra. Quindi riuscire un po' a conoscersi come seduttori, a capire un pochettino anche quali sono i miei codici di attrazione amorosa, quali sono i miei codici di attrazione sessuale. Quindi i criteri che devo scrivere in un sito mi fanno fermare un attimino e riflettere cosa cerco, cosa mi piace nell'altra persona, cosa risveglia un sentimento amoroso in me, cosa risveglia un'eccitazione sessuale. Quindi quello è tutto un guadagno che si può avere dai siti. Il rischio è quello dell'isolamento, perché poi se mi concentro solo sui siti posso passare anche tante sere, tante ore a chattare con persone poi sempre diverse senza mai concretizzare, perché poi sopraggiunge anche un circuito dell'ansia, non so come chiamarlo, per cui quello che propongo io, se trovate qualcuno interessante, allora non aspettate di chattare troppo. Chattate un po' e poi proponetevi di incontrarvi.
Cioè di saltare abbastanza velocemente dal mondo virtuale a quello reale, perché sì, sennò si rischia di rimanere intrappolati.
E anche magari poi di sentire che l'altro ha delle aspettative che magari non ha, ma che io mi dico, cavolo, adesso chissà cosa si aspetta da me quando ci incontreremo, chissà cosa mi aspetto io dall'altro quando lo incontrerò, non ho voglia di essere deluso, quindi poi per finire non incontro, oppure mi viene l'ansia del sì, ma poi dal vivo non so come sedurre. L'altra cosa è, rispetto alla differenza a cui accennavate prima, che quello che manca negli incontri virtuali sono i cinque sensi. Quindi quello è un qualcosa che prima arriva meglio è. Abbiamo il senso della mente che è lì, scambiamo, vediamo se c'è feeling, se c'è reattività, no? Botta e risposta, però poi il suo profumo mi piace.
Come si muove la mimica, bravissima, facciale, il linguaggio non verbale, uh-huh, sono tante cose.
Esattamente, sì.
Io paragonerei il periodo nella chat a, diciamo, la coda del pavone, insomma, no? A far vedere qualcosa di sé che ancora è ancora poi da appurare nella vita reale, insomma, no? E è vero, mancano tutte queste cose, i sensi, però c'è più, a differenza di, per esempio, la discoteca, c'è di più la parola, insomma, no? In discoteca ci si guarda, ci si annusa di più, per dir così, però si parla di meno, mentre nella chat si parla di più e manca questa parte. Cioè, ognuno di questi dei metodi, dei luoghi di approccio ha delle mancanze ed è parziale, no? Per cui è sicuramente un primo passo diverso, per quello che non vedo una grande differenza. Sono diversi, ma non sono uno meglio e l'altro peggio. E io direi sono ancora il momento in cui uno vende il meglio di sé, insomma, no?
Giustamente,
all'inizio. Insomma, no? All'inizio. No, dovrebbe continuare anche dopo a offrire il meglio di sé, però o può, appunto, come diceva bene Pamela, può conoscersi tramite quello che vende, tra virgolette, all'altra persona.
Beh, dopo c'è la fase in cui quello che è messo in vendita viene un po' riguardato, che dopo dicono che quello è il passaggio delicato,
cruciale.
È cruciale, ma magari...
Non c'è la garanzia, però, dopo, per riportarlo indietro.
Il diritto di resa non c'è. Queste fasi le andiamo un po' a ripercorrere dopo il nostro brano musicale. Intanto però vi leggo subito un messaggio che un po' risponde alla domanda l'amore quando arriva o come nasce l'amore. Ci scrivono: mio nonno diceva sempre che la voglia di sposarsi e quella di andare in bagno arrivano di colpo. Noi abbiamo detto arriva un po' di colpo, bisogna un po' essere predisposti.
Il romanticismo è morto però in questo nonno qua, no, scherzo un po'.
Beh, ma c'è il pragmatismo, forse ci vogliono i due ingredienti, capiremo anche questo se nelle fasi della nascita di una storia ci vuole un po' di pragmatismo forse e un po' di romanticismo. Se volete intervenire nella nostra discussione di oggi, io vi ricordo i nostri contatti:
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1. Emergency paging Dr. Beat. Emergency.
Just
E questi erano i Miami Sound Machine, Dr. Beat. Noi andiamo avanti e stiamo parlando della seduzione, del corteggiamento, degli incontri, degli incroci, prima che nasca l'amore, prima che ci si innamori, dove si incontrano le persone, dove si incontra la persona giusta, dove si incontra l'anima gemella, come nasce l'amore. Stavamo parlando dei mezzi virtuali che facilitano l'incontro, le app, i siti, e abbiamo detto sono degli strumenti che appunto possono facilitare l'incontro. E nella difficoltà, diciamo, dell'incontro, del primo approccio amoroso, forse c'è anche in questi anni il fatto che i codici del corteggiamento, della seduzione, sono un po' rimescolati. Non, nel cambiamento di ruolo tra uomo e donna nella nostra società, ha un po' rimescolato anche le carte. E allora non abbiamo più lì a portata di mano dei meccanismi già rodati da anni, Pamela.
Non li abbiamo più, e forse anche se ci fossero non li vorremmo usare, non saremmo forse più sufficientemente coraggiosi per usarli, nel senso che la seduzione è una parte difficilissima della relazione, perché è un esporsi, e quindi io credo che i siti siano nati anche per rispondere a quest'ansia, no? Del poi magari non piaccio, poi magari mi dice di no, eccetera. I siti aiutano ad avere una corazza, che però appunto, come dicevamo prima, è anche poi limitativa a livello poi dell'incontrarsi. E quello che diceva Andrea sul fatto che sì, sono arrivati i siti, c'è questa realtà virtuale, ma forse poco cambia da come si faceva prima, nel senso che si entra da due sensi diversi, se diamo alla mente anche questo valore di senso, perché credo che lo sia, no? Perché interpreta la realtà, appunto un po' per sviare, per unire questi due mezzi che abbiamo oggi di conoscere delle persone. Si pensava prima un po' agli speed dating, che stanno prendendo piede anche qui, no? Anche a Lugano adesso, magari già da un po' di tempo, ma adesso di sicuro ci sono, e io credo che siano interessanti perché da qualche parte ci levano l'ansia del chissà se anche tu sei single, chissà se anche tu sei in cerca, chissà se avvicinarmi a te poi mi prendi come un maniaco perché non ci conosciamo neppure. Gli speed dating sono un modo di incontrarsi in un contesto che è chiaro. Io sono qui perché sono curiosa, ho voglia di conoscere qualcuno, voglia di interessarmi a qualcuno, e quindi so che anche l'altro è qui per questo, e credo che questo contesto qui dia la sicurezza per riscoprire quegli strumenti di cui parlavi prima, che sono gli strumenti della seduzione, perché se non altro il contesto me lo concede, e quindi posso prendere un po' un rischio in più e provare a sedurre con la comunicazione e con tutto quello che può essere, possono essere le mie competenze di seduttore.
Allora, diciamo, è un contesto dove unisce un po' il meglio, o prende degli elementi importanti appunto della chat o del sito di incontri, della app, però porta tutto su un piano reale, una conoscenza dove ci si vede occhi negli occhi, si vede appunto il famoso linguaggio non verbale, il corpo, gli odori, il modo di fare. E dunque, però mi ha colpito di quello che diceva Pamela, il coraggio, che erano più coraggiosi chi usava questi codici di seduzione. Noi non ce l'abbiamo più questo coraggio, Andreas.
Ma io direi che abbiamo sostituito i codici, nel senso che quelli vecchi non vanno più bene, proprio perché sono cambiati i modi e i luoghi in cui incontriamo o potenzialmente incontriamo altre persone, per cui ci sono altri modi, altri codici che utilizziamo, no? La chat probabilmente è un nuovo codice, che una volta era sollevare il cappello quando si incontrava una madama per strada, insomma, no? Che ci poteva interessare, o nel senso, nei film, a me viene in mente il film di Benigni, Non ci resta che piangere, quando ci sono tutte le ragazze da una parte nella chiesa e tutti i ragazzi dall'altra parte, e i ragazzi giovani hanno tutti il torcicollo perché sono tutti voltati verso l'altra parte per guardare le ragazze ragazze o i ragazzi dell'altro sesso, no? E lì, anche lì era un modo di comunicare, era un codice, era io probabilmente guardo la ragazza che mi piace e poi dopo la messa andrò a parlarle, insomma, no? Qui adesso si chatta e quindi è quello il nuovo codice, sono semplicemente cambiati, perché cambiate sono le situazioni, nessuno va più in chiesa o è obbligato ad andare in chiesa o le ragazze le si vede solo quando sono in chiesa, a scuola ci saranno altri codici e sono, io direi che sono cambiati, per cui non c'è, e sicuramente hanno tolto una parte di ansia, come diceva Pamela, e questo è un bene, io direi. Poi arriva dopo, la si sposta, ma la si sposta dopo una prima scrematura, forse.
Perché l'ansia alla fine arriva, l'ansia di capire se è la persona giusta per noi, l'ansia di capire se veramente poi la persona vuole esattamente quello che noi pensavamo che volesse alla prima dichiarazione. Insomma, una nascita di un amore è un po' una storia di come si tiene a bada l'ansia, Pamela.
Credo proprio di sì, questo anche perché le relazioni d'amore sono privilegiate, sono con una persona o comunque con una persona per volta di solito, per cui si investe tantissimo e questo ci mette in una condizione di fragilità o di vulnerabilità, di paura di perdita, e questo comporta chiaramente ansia. Su questo siamo un po', forse mi trovo a metà, no, con Andreas rispetto ai codici, nel senso che io ho l'impressione che i siti siano arrivati come una prima tappa e quella è una tappa nuova, e poi i codici li ritroviamo quando poi si passa alla realtà. Perché comunque, non so, sto pensando anche il corteggiamento all'antica, no? L'uomo galante che apre la portiera o che abbassa il cappello, secondo me piace anche oggi. Però forse appunto il sito fa l'incontro tramite i siti, proprio quella prima scrematura, poi i codici secondo me li ritroviamo con anche l'ansia che questo può comportare.
Abbiamo l'ansia e abbiamo le aspettative, Andreas, quelle che tu citavi all'inizio. Noi ci siamo immaginati una persona così e cos'ha, e poi dopo ce la ritroviamo lì in carne ed ossa, e dunque inizia forse una sorta di mediazione tra quello che noi sognavamo, vagheggiavamo, e quello che invece abbiamo, la persona che abbiamo poi di fronte.
E qui l'analisi del profondo ci viene in aiuto con una bella immagine che è stata creata da Jung, da Carl Gustav Jung, che parlava dell'oro dell'ombra, no? Cioè l'ombra è quel posto nella psiche di ogni persona dove finiscono tutte le cose che non possiamo manifestare nel mondo, giustamente, cioè nel senso che se io vedo una bella borsetta in mano a qualcuno non è che vado a ucciderlo per rubargli la borsetta solo perché mi piace, insomma, ecco, ci sono dei tabù che finiscono lì dentro, e ci sono anche delle cose molto positive che appunto Jung ha chiamato l'oro dell'ombra, l'oro perché è prezioso, cioè tutte le cose magari che è nella nostra famiglia o nella scuola o le persone che avevamo incontro ci hanno un po' frustrato nell'utilizzare. Non so, facciamo un esempio pratico, un bambino molto sensibile che piange spesso perché si commuove per le cose che vede e così viene magari, no? Facciamo l'esempio che qualcuno gli dice no, ma i bambini non piangono, per cui devi essere forte, devi essere così, e lui questa parte la infila appunto nella sacca dell'ombra, cioè la nega nella sua vita perché gli hanno detto che non si fa, insomma. E diceva Jung, quando ci innamoriamo di una persona, una delle cose che succedono è che proiettiamo sull'altra persona tutte le cose dell'oro dell'ombra nostre, per cui l'altra persona diventa in qualche modo irresistibile, perché lei, l'altra persona, può fare tutte le cose, noi immaginiamo e vediamo in lei tutte le cose che noi abbiamo frustrato nella nostra vita e lei le incarna per noi. Diventa veramente irresistibile. Per cui uno dei grossi passaggi sarà poi far cadere queste cose e vedere davvero la persona che c'è in faccia a me, cui guardo negli occhi. Ci vuole un po' di tempo. La differenza tra questa prima fase e la seconda è la fine dell'innamoramento e l'inizio di un amore.
Sì, il tempo anche ci vuole in tutto questo processo. Dopo che si è incontrato la persona, bisogna anche darsi il tempo di capire anche le famose, qui potremmo dire, sono delle proiezioni quelle che noi mettiamo si potrebbe dire così.
Io direi che si può dire così, ecco. Proprio così, sì.
E allora, d'arrivare dall'innamoramento poi all'amore, alla relazione così, il tempo, Pamela, è essenziale.
Il tempo e le distanze. Giocare con le distanze della persona, no? che si vuole conoscere. Uno dei rischi, comunque spesso vedo nelle coppie che poi vengono a consultare, è che nella fase iniziale c'è stata proprio una fusione immediata, e questo è un non essere consapevoli delle proiezioni di cui parlava Andreas, per cui io non ti conosco, tu sei il mio sogno, ma io poi chi tu sia non lo so, e poi la quotidianità viene a richiamarci in questo senso. Quindi di solito il colpo di fulmine è la maniera in cui ci innamoriamo che è più pericolosa sotto questo aspetto. Spesso quello che aiuta è proprio il tempo, come dici tu, e come io gestisco le distanze in questo tempo, no? Conoscersi poco a poco, darsi il tempo per sognare l'altro, per renderci sognabili, insomma è tutto. E questa fa parte della seduzione. Fondersi subito fa parte dell'ansia,
danza,
spesso
questa ci si avvicina, ci si allontana, e immagino la comunicazione, il dialogo qui abbia anche un'importanza.
Il dialogo tramite, cioè non solo tramite la parola, appunto tramite la distanza, tramite i gesti, tramite il linguaggio corporeo, eccetera, eccetera, no? È chiaro, sì, è una danza di seduzione, insomma, no? È una danza di conoscenza reciproca. E sì, sì, sì.
Che può essere bellissima. Anche lì aumentare la voglia, la curiosità, l'interesse, insomma aumentare tutto quello che crea energia, che crea entusiasmo, cercando di così compensare un po' quella che può essere la paura, no? Dell'incertezza, la precarietà, se ci sono più distanze chissà, se c'è più tempo chissà, però poterlo proprio utilizzare per portare della buona energia, sapendo che all'inizio si è aiutati dalle endorfine, no? Anche perché il cambiamento di cui parlava Andreas è proprio anche ormonale. Io nell'innamoramento sono sotto le endorfine,
quasi come una droga,
assolutamente. E poi l'amore arriva quando arriva l'ossitocina. L'ossitocina è l'ormone dell'attaccamento.
E proprio parlando di all'inizio, io dividevo l'essere umano in tre parti, no? La testa, il cuore e la pancia, ed è chiaro che l'innamoramento è, si può analizzare da tutti e tre i punti di vista, ma il più forte è la pancia. E la pancia, qui parliamo di etologia, insomma, no? Il richiamo del corpo e della specie umana è quella brutale di l'unica cosa importante è fare dei figli, insomma, no? Per dirla, cioè nel senso è accoppiarsi e far andare avanti la specie, no? Cioè, diciamo, la pancia parla quel linguaggio lì, che naturalmente nella nostra civiltà poi ci sono anche gli altri livelli, però anche questo è molto forte, per cui questo è irresistibile perché non si ragiona e non si pensa e non c'è appunto ancora neanche un granché il cuore. C'è soprattutto la pancia, che è una bella cosa, no? Appunto è quella che rende irresistibile la fase dell'innamoramento, insomma.
E dopo a produrci un pochino di ansia c'è la famosa domanda, la fatidica domanda: sarà la persona giusta? È la persona giusta? E allora lì si aprono altre mille finestre di cui torniamo a parlare dopo un brano musicale, ma io vi ricordo i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie. But I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost.
looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try, but the force of
alla consulenza stiamo parlando di approccio amoroso, di come nasce un amore, di come ci si incontra nella vita e poi nasce una storia d'amore, una relazione. Allora, arrivano i messaggi, stanno già arrivando, stanno scrivendo i nostri ascoltatori. Allora, un ascoltatore ci dice: credo che sia sempre più difficile incontrare una persona con cui condividere un cammino. Noto troppa superficialità e troppa gente che veste maschere altrui. Il codice oggi purtroppo è avere, sembrare anziché semplicemente essere. I veri valori non esistono più e sono stati sostituiti dalla totale mancanza di rispetto per cose e persone. Andreas.
Ma io direi a questo ascoltatore o ascoltatrice, non si capisce.
Un ascoltatore.
Un ascoltatore.
Si firma,
okay. Sì. Io vorrei mandare un messaggio di speranza a questo ascoltatore, perché questo tipo di discorsi io lo sento spessissimo da tante persone, anche nel mio lavoro quotidiano. Tante persone mi dicono queste cose, per cui io gli direi: alzi la testa e si guardi intorno, perché ce ne sono tante di persone così, sia uomini che donne, per cui, che pensano così. Per cui se ce ne sono tanti vuol dire che tanti agognano ad essere più che ad apparire, per cui bisogna solo ritrovarsi, bisogna solo avere il coraggio di dirlo, di chiedere e di parlare di queste cose, perché di persone che preferiscono essere che apparire ce ne sono tante. È vero che viviamo in un mondo in cui
dell'apparenza, sì.
C'è, però tante persone gradiscono e amano anche essere, per cui bisogna solo riconoscersi per strada.
Riconoscere, osare un pochino, avere il coraggio di fare il salto, Pamela, forse.
Avere coraggio e tornare alla nozione del tempo. È il tempo che ci permette di andare in profondità dell'altro, di noi stessi con l'altro, dell'altro con noi. Quindi il punto è proprio, magari se si può, diminuire un po' il volume dello scetticismo e aumentare, come diceva Andrea, quello della speranza, no? E se ho speranza mi concedo più tempo, mi dico: ok, questo primo incontro è andato così, il secondo così, il terzo, ma magari dirmi: ok, comunque io un tot di incontri li faccio e poi inizierò a chiedermi se c'è la profondità, se c'è un essere o un apparire, perché credo che sia anche saggio tutto sommato iniziare con un apparire, perché non conosco l'altro, non so bene che cosa comporterà questo incontro, quindi diamoci il tempo, sostenuti dalla speranza.
E anche perché il tempo può anche aiutarci a rispondere a questa domanda: è la persona giusta?
qui intervengo brevemente, perché secondo me questa, questa domanda va contro la nostra natura di essere umani. Noi siamo degli esseri umani, in quanto tali siamo impermanenti, tutto quello che viviamo è impermanente, le nostre emozioni arrivano e vanno. È la persona giusta per me? Oggi sì, tra un'ora no, nel senso, forse farsi la domanda, sono la persona giusta per il compagno o la compagna che ho scelto, ci dà anche il potere di adeguarci, no? Di adattarci, di muoverci insieme. Più volte, no? Ripeto questo anche nella mia pratica clinica, la coppia è movimento. Quindi sono la persona giusta in questo momento,
allora,
per il mio
partner. La domanda giusta è: sono la persona giusta, non lei, se la persona di fronte a noi è la persona giusta.
Perché mi dà l'occasione di adattarmi, di chiedermi, no, come posso fare per mantenere questa relazione.
E io aggiungerei una terza domanda oltre a queste due, perché sono tutte e due legittime, no? Appunto, l'altra è la persona giusta, io sono la persona giusta, e la terza domanda scaturisce dall'aggiungere un qualcosina a queste due domande, cioè giusta per cosa? E la domanda è: io e quest'altra persona vogliamo dedicare parte della nostra vita, tutta la nostra vita, a qualcosa che va al di là dei nostri due esseri singoli e al concetto di coppia? Cioè, vogliamo noi dedicare la nostra energia vitale, una parte della nostra energia vitale, no? Sennò si arriva alla simbiosi di cui parlavamo prima, cioè quando si è un unico. Ma vogliamo noi due singole persone dedicare parte della nostra vita a qualcosa più grande di noi, che è la coppia, che è l'amore, che è il costruire qualcosa che va al di là delle nostre singole persone, che è un ideale naturalmente, no? E noi, e quella è la persona con cui voglio farlo? Adesso sì, poi vedremo, no? Appunto, giustamente vedremo, chi lo sa.
Che forse proprio la ricettività o la predisposizione di cui si parlava all'inizio. Il mio progetto d'amore esiste? E qual è?
E questo lo si fa con la persona che si è incontrato tramite il dialogo, la frequentazione, la conoscenza reciproca, voler conoscere l'altro attraverso la conoscenza di se stessi.
Essere curiosi, essere interessati, scoprire l'altro, no?
Sì, ci vuole curiosità, ci vuole volontà anche, no? Se la storia dura più di un quarto d'ora, e ci vuole fortuna anche, no? Naturalmente c'è anche questa parte, no? Per gli antichi, per i greci, l'innamoramento aveva a che fare con diverse divinità, tutte capricciose e tutte... E già quando uno era posseduto, tra virgolette, da un dio, cioè quando l'energia di Eros, piuttosto che l'energia di Dioniso, no? Sono poi le due divinità, o di Afrodite, insomma, che erano le divinità che si collegavano con l'amore, quando uno era posseduto da queste energie non era più lui, quindi era in balia, tra virgolette, di una forza che viene da fuori. E questo è da tenere presente. Amore è una forza che viene da fuori.
Torniamo all'inizio,
e quando ci muore,
che non possiamo controllare.
E quando ci muove non siamo neanche più noi. Difatti quando uno incontra una persona innamorata che conosce, dice: guarda com'è bella questa persona, no? Si vede che è innamorata, no? Cioè è mossa da un'energia, poi chiaro, no? Sono immagini quelle della mitologia, però si è mossi da delle energie che non sono le nostre della vita quotidiana, per cui non siamo più noi, per cui ecco che è anche un accettare qualcosa di incomprensibile, di più grande di noi come singole persone.
E quando ci si risponde reciprocamente a queste domande che abbiamo detto e poi si capisce che la cosa non può funzionare, cosa si dovrebbe fare? Dopo vi leggo un messaggio che è arrivato in questo senso.
Ma quello che fa parte della conoscenza o della seduzione è il mettere in conto che può esserci un sì e può esserci un no. Quindi di partire già, no? con questo dato di realtà. E quindi questo dalla parte della persona che sente che non c'è un terreno per costruire quel progetto d'amore che avevo in mente, e l'altra parte è anch'essa una responsabilità individuale, quella di dire dei no simpatici, e quindi è la maniera in cui li si dicono, la maniera in cui li si accolgono.
Vi leggo allora il messaggio che va in questo senso. E se uno dei due partner vede le avvisaglie e capisce che la cosa non può funzionare, ma magari insiste e non si dà pace per la chiusura della relazione, come può essere aiutata questa persona? Qui c'è un po' di ostinazione.
È vero, suona un po' così, nel senso che se la persona ha capito, cioè questo messaggio dice, se una delle persone capisce che quella storia lì non può funzionare, a questo punto la storia probabilmente è già quasi bella che finita. Poi se è chiaro, no, che poi la vita è complessa, no? Mettiamoci, ci sono dei figli, delle cose in comune, si è costruito delle cose così, per cui è sicuramente difficile, per cui vale la pena vedere se si può rimediare, e spesso si può rimediare a delle cose che sembravano finite e invece forse non lo sono ancora, no? Quindi questa è la prima cosa da capire, se la storia è finita è finita, e cioè io direi, no, se poi dopo aver cercato aiuto, magari aver cercato di trovare una soluzione, si capisce che comunque bisogna affrontare due dolori, cioè o uno o l'altro, cioè o rimanere assieme nonostante le cose non possono più funzionare, o lasciarsi e soffrire per, da una parte, chissà, la solitudine piuttosto che il fallimento di un progetto comune. Comunque sono due sofferenze, io direi che la seconda è quella che termina prima, insomma, no? Cioè pensare di rimanere, se veramente la storia è finita, in una relazione solo per, non so, senso del dovere, chissà, però cavolo, è veramente, è impossibile parlare di una
anche
situazione.
Anche se io l'ho forse intesa nelle prime fasi iniziali, quando si hanno i segnali, almeno io ho interpretato forse che, diciamo, il primo approccio parte bene, ma poi arrivano, mentre si risponde a queste domande, è la persona giusta, sono la persona giusta, è la cosa giusta che noi vogliamo costruire assieme, e poi si hanno magari qualche campanello d'allarme, almeno io l'avevo intesa così, allora è meglio non andare avanti, no? Magari interrompere subito, Pamela.
Sì, è un po'... in questo caso c'è il rischio del cercare di far entrare a tutti i costi quella persona nel mio progetto d'amore, piuttosto che far entrare il mio progetto d'amore in questa relazione con questa persona. E credo sia molto doloroso, perché alla fine questo torna ad essere in un progetto di coppia d'amore da soli, e la solitudine in una relazione credo che sia dolorosissima, anche più forse della solitudine stessa.
Forse un suggerimento a questo ascoltatore o ascoltatrice è quello di essere il più onesto possibile con l'altra persona, dire mi sembra che ci stiamo arenando, mi sembra che quello che io mi aspettavo da te non è quello che ricevo, e forse varrebbe anche la pena chiarire il più possibile quello che si aspetta, perché magari quello che diciamo prima, no? Cioè l'innamoramento per cui l'altro è comunque perfetto a prescindere, però quando questa situazione comincia a mutarsi, a mutare, ecco che forse vale la pena dare parola ai propri desideri, le proprie aspettative che prima venivano soddisfatte per il semplice fatto che l'altra persona esisteva, metterle in parola, prima di tutto per se stessi, per capire quello che si vuole dall'altra persona, e poi anche per permettere all'altra persona di non dovere allucinare quello che lei crede che io penso che lui dovrebbe fare.
Che dopo è un pasticcio.
È un disastro.
Allora, ora 13:50, ascoltiamo James Blunt e poi arriviamo alle battute finali.
Hey, oh. Where can I go when all the roads I take, they never lead me home? Hey, oh, I miss you so, but I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I find love again, when I I'm not ashamed,
'cause everybody has a heart that's made to break. Hey yo, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes, next time I swear I'll change.
Quando troverò l'amore di nuovo, avrò un piano migliore per noi, canta James Blunt. Adesso qui anche lui usa la parola piano, un piano migliore. Un'ascoltatrice ci ha scritto: ma come si può parlare di progetto quando si parla di amore? Forse è proprio questo incontro di desideri, no? Voi avete parlato di progetto in questo senso, Pamela, mi sembra di poter interpretare.
Magari suona meglio la parola direzione, intenzione, che non progetto.
Ecco, però si usa, ecco, anche per le relazioni d'amore, ma non con l'intesa proprio che ci si mette a tavolino. Andreas.
Sì, si può anche fare in certe fasi, magari soprattutto quelle difficili, vale la pena mettersi a tavolino e cercare di appianare le cose. Però sì, è vero che la direzione, andare affiancati in una direzione, è un'immagine sicuramente più bella che di quelli a tavolino con riga e squadra che cercano di far quadrare le cose, insomma, sì.
Però quando troverò l'amore di nuovo, avrò un piano migliore per noi, lascia intuire che si può imparare anche da un fallimento, da un primo approccio amoroso che poi non è sfociato in quello che noi pensavamo, progettavamo, desideravamo. Però la seduzione, questo ballo di avvicinamento, allontanamento, può venirci anche in aiuto nelle storie che continuano da tempo, che sono delle lunghe storie d'amore. La seduzione è utile nel primo approccio, però è anche utile per far continuare una storia d'amore. Pamela, vedo che
è essenziale e forse anche troverò un piano migliore della canzone. Non è detto perché quell'altro non ha funzionato, ma perché possiamo migliorare, possiamo trovarci diversamente, abbiamo ancora cose da vivere, cose da scoprire, e può essere anche all'interno dello stesso matrimonio, della stessa relazione. Spesso si dice l'importante è potersi sposare o mettere insieme più volte, no? Anche perché ci sono delle fasi di vita, siamo degli esseri umani che partiamo magari con una relazione più spensierata, poi si diventa magari genitori, poi magari si vivono altre situazioni, per cui ecco, c'è un rinnovarsi che va con le fasi di vita. E forse per, in questo senso, per le coppie che si conoscono da tempo, magari in questa settimana che tu hai battezzato dell'amore, provate a guardarvi, ma guardarvi con nuovi occhi. Non c'è bisogno di cambiare la persona, a volte basta cambiare gli occhi con cui si guarda l'altro.
Come
no?
Se si fosse a uno speed dating del primo approccio.
Esatto.
Andreas.
Io non so se la seduzione è utile, sicuramente è bella. Per cui vale la pena, no, riempire la vita, anche la vita di persone che si conoscono da tanto tempo, di cose belle. E la seduzione, no, il gioco, no, appunto aprire gli occhi in un modo diverso per scoprire delle sfaccettature che non conosciamo o che non vediamo più o che abbiamo smesso di vedere o che sono nate e non abbiamo ancora visto, è sicuramente un'esplorazione interessante e che vale la pena. Appunto, è un bel compito per la settimana dell'amore, sicuramente questo.
Allora, noi ci lasciamo con questo compito. Ringrazio Andreas Barella, psicoterapeuta e studioso di mitologia. Grazie anche a Pamela Borelli, sessuologa e psicoterapeuta. Ti vedremo a Filo Diretto proprio il giorno di San Valentino.
Vero. Sì.
Allora, l'appuntamento è su RSI La 1 proprio il 14 febbraio dalle 16. Noi invece ci troviamo domani con la consulenza linguistica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.